cultura che non ti aspetti.
30 anni di Pokémon, questa sera in apertura a K. Che poi, se non vado errato, bisognerebbe dire Pokémon, se teniamo fede alla pronuncia in giapponese, almeno così credo. Se lo sapete, casomai scrivetemi, ci farebbe piacere sapere la dizione corretta, allo 079-382-6765. Questa è K, io sono Marco Pagani. Come dicevo, tra poco apriremo questa puntata parlando dei 30 anni dalla nascita dei Pokémon, continuo a chiamarli un po' così all'italiana, e dai 10 anni dall'uscita di Pokémon Go, che era quel programma che esiste ancora, peraltro, magari alcuni ancora utilizzano, che ti permetteva sul telefonino di andare in giro e inquadrare il mondo e trovare i Pokémon e catturarli, qualcosa che 10 anni fa ha fatto venire una sorta di febbre collettiva di Pokémon a mezzo mondo, poi la cosa si è un po' sgonfiata ma sopravvive. Ne parleremo oggi con Nicoletta Della Penna, tra poco, che ha scritto proprio su questo un lungo e interessante articolo sul sito web Lucy sulla cultura. Poi alle 5:20 invece andiamo a LAC, dove questa sera e domani sera alle 20 alla Sala Teatro c'è uno spettacolo che si intitola Orlando, ispirato al celebre romanzo di Virginia Woolf. Ne parlava Lucia Bentoglio questo pomeriggio con il drammaturgo Fabrizio Sinisi. Sentiremo insieme l'intervista che ne è uscita. Alle 5:30, 5:35, dopo il notiziario, Senza Vergogna, la rubrica quotidiana sulla musica di cui vergognarsi comodamente a cose fatte, parafraso Matteo Bordone con il suo Tienimi Bordone, che finisce sempre in questo modo. Dicevo, la nostra rubrica Senza Vergogna oggi vede ospite, ed è un piacere, Yvonne Pesenti Salazar, che ci racconterà dei suoi pezzi della vergogna, di quali brani ascoltava da ragazza o magari ascolta ancora oggi, e che però non è meglio non dirlo troppo ad alta voce. K in Libertà, poi lo spazio editoriale, oggi dedicato alle giornate mondiali, ma in particolare alle medaglie, alle città della cultura, alle capitali di questo e di quell'altro che sono proliferate in questi ultimi anni. Alle 18 poi ci sentiremo con Alice Tognacci, la collega Alice Tognacci, perché parleremo di René Redzepi, chef di fama mondiale che ha lasciato il suo locale super esclusivissimo, incredibilmente esclusivo, da $1,500 a cena. Lo ha lasciato perché è travolto dagli scandali, vista la violenza con cui trattava i suoi sottoposti, in generale della violenza nelle cucine dei grandi chef parleremo oggi. Tema peraltro tutt'altro che superato. Alle 18:35 per finire Beatrice Cristalli per il K e Spalla di oggi. Partiamo con un po' di musica con i Black Keys, questa è You Got to Lose. Un suono bello elettrico, quello dei Black Keys con You Got to Lose, il primo brano di Kappa di oggi, che introduce, come dicevo, un argomento sicuramente caro a molti anche all'ascolto, ovvero quello dei Pokémon, da Pikachu a Pokémon Go, dalle carte collezionabili ai cartoni animati, ai ricordi d'infanzia che tornano da adulti. I Pokémon compiono 30 anni, ma non hanno mai davvero smesso di accompagnarci. Non solo sono un marchio globale, ma sono un pezzo anche di immaginario collettivo per buona parte di noi, capace di attraversare anche generazioni e linguaggi diversi. Ne parliamo, dicevo, a partire da un articolo uscito sul sito web Lucy sulla cultura, perché sono 30 anni che siamo in fissa con i Pokémon e lo facciamo con la sua autrice, che saluto, Nicoletta Della Penna. Buongiorno e benvenuta a Rete 2.
Buongiorno a tutti, grazie dell'invito, grazie.
Intanto le chiederei, per cominciare, se ci sa svelare la curiosità dietro al nome. Si dice Pokémon, come si dice un po' chi parla italiano, o Pokémon, come sembrerebbe dall'annuncio leggendo la parola scritta?
No, penso che la pronuncia corretta sia Pokémon.
Ah, ecco.
Le questioni dell'accento penso sia diciamo, un fatto ortografico per riprodurre una caratteristica forse del giapponese, ma sinceramente non mi spingerei fino a queste interpretazioni.
Dicevamo che i Pokémon, a questo punto prendiamo per buona questa pronuncia, sono un marchio famoso tra i bambini, ma tra i bambini che ormai nel frattempo sono anche cresciuti, visto che hanno compiuto 30 anni, e anche un universo cresciuto insieme ai millennial. Qual è allora il punto preciso in cui questo fenomeno smette di essere solo un ricordo di infanzia, tra virgolette, e diventa un linguaggio condiviso anche da adulti tra adulti?
Ma io direi proprio nel momento in cui i primi bambini cresciuti con Pokémon diventano, diciamo, qualcosa di simile ad un adulto. Ci metto anch'io, perché appunto quando è uscito Pokémon avevo circa 6 anni. E, diciamo, volendo dare un riferimento cronologico, ricondurrei forse al periodo in cui è uscito Pokémon Go, quindi nel 2016, quindi siamo in realtà al 20° anniversario di Pokémon, perché comunque quello è stato un momento in cui anche tanti ex appassionati si sono un po' ritrovati per le strade a cercare Pokémon, anche soltanto per curiosità, e molti sono rimasti agganciati. Tra l'altro quello era un periodo in cui già da qualche anno nascono i primi cosiddetti Poketuber, sia in America sia in Italia, quindi creator che principalmente, diciamo, via YouTube creavano contenuti proprio dedicati nello specifico a Pokémon, e quindi si erano anche riformate delle community relative a Pokémon, sicuramente non di bambini, ma comunque non solo.
Nell'articolo da cui siamo partiti, Nicoletta Della Penna descrive lo spazio, il mondo dei Pokémon, come uno spazio più accogliente, più rassicurante rispetto anche ad altri immaginari pop e rispetto alla realtà, evidentemente. Allora, quanto conta questa idea di rifugio nel fatto che dopo 30 anni si continui a tornarci?
Allora, penso che conti molto, e che sicuramente il bisogno di rifugiarsi in generale in mondi immaginari, mondi fantastici, faccia un po' parte anche della natura umana, se vogliamo. E poi sicuramente anche l'idea di rifugio sicuro è totalmente soggettiva. Ecco, per me può essere il mondo Pokémon, per altri può essere, non so, una serie horror. Secondo me ha anche tanto a che fare con l'imprinting che si ha con un determinato prodotto culturale, quindi anche nel momento, quale momento della vita si incontra e che cosa in quel momento, diciamo, andiamo cercando da quel mondo che poi magari ci resta un po' addosso e in determinati momenti della vita andiamo a rievocare.
Eh sì, è molto vero. Io avevo qualche anno in più, io appartengo alla generazione che quando aveva 6 anni è uscito Goldrake. Per me l'imprinting sono i robottoni giapponesi, il Pokémon ero già troppo grande per entrarci e per capirlo. Ma tornando anche a Pokémon Go, di cui dicevamo ricorrono i 10 anni proprio in questo 2026, uno dei passaggi in cui tu lo descrivi, questo è il software, è il gioco con cui col telefonino si poteva, sì, si può andare in giro, e nel mondo reale tu guardi con la telecamera del telefonino, ti restituisce il mondo reale con dentro dei Pokémon che se ne vanno in giro, che devi catturare. Tu lo descrivi come una specie di filtro magico sul quotidiano che può rendere più leggere anche situazioni di ansia, diciamo, di disagio, come avere a che fare con la burocrazia, l'ospedale, le incombenze da adulti. Il segreto vero di Pokémon, no? Oggi forse è questo, forse è quello di aiutarci a addolcire la realtà, a reinterpretarla.
Beh, sicuramente in parte sì, anche proprio perché è comunque un mondo che per tanti di noi è appunto il rifugio sicuro che dicevamo prima, ma secondo me nello specifico questa potenza l'ha avuta proprio Pokémon Go come prodotto singolo all'interno del mondo Pokémon, perché è l'unico che ha avuto la capacità di interagire col mondo reale, se vogliamo, o comunque creando una realtà parallela in cui i due mondi si incontrano in maniera attiva, a differenza magari di tanti altri prodotti, in cui anche videoludici, in cui noi siamo fermi nella nostra stanza, ci immergiamo in un altro mondo, e anche questo ovviamente ha una sua potenza, però il fatto di potersi muovere liberamente nel mondo, nella quotidianità, quindi, e il fatto che sia effettivamente agganciato a punti specifici delle nostre città, lo rende, ecco, diversamente immersivo in questo senso, e quindi in grado di dialogare con la nostra realtà, con la nostra quotidianità su un piano un po' più profondo, almeno per me.
Fino adesso abbiamo parlato del lato, per così dire, poetico di questo fenomeno, c'è anche un lato commerciale. Alla fine questo è un fenomeno molto massiccio dal punto di vista, certo, anche di quello che fattura. Basti pensare a quanto sia profondamente transmediale. Ci sono videogiochi, ci sono anime, collezioni di carte, ci sono i manga, c'è il cinema, ci sono tutti gli oggetti che si possono acquistare di questo mondo. Allora, da questo punto di vista, è una passione che è diventata anche mercato. Cosa guadagna e cosa perde una passione del genere quando diventa anche qualcosa che può valere un sacco di soldi?
Ecco, questo è un po' un tasto dolente, secondo me, in questo momento storico in particolare, perché Pokémon è tornato ad essere, diciamo, anche appartenente al mondo degli adulti, e si è convertito anche diciamo, nel bene e nel male, anche in fonte di guadagno, se vogliamo. Mi riferisco chiaramente al fenomeno soprattutto legato al collezionismo delle carte di, sì, Pokémon. Per quanto io abbia dato una visione anche un po' romantica di questa cosa, nel senso che mi sembra anche un po' significativo che oggi si cerchi di fare soldi, diciamo, sui Pokémon e magari non su altre realtà, lo trovo comunque, insomma, non uno degli aspetti migliori, anche perché se ci pensiamo nella pratica chi ha più potere di mercato priva la fetta che magari potrebbe goderne in maniera più genuina, mi riferisco in particolare ai bambini, di prodotti come le carte, quindi anche proprio di un'esperienza che noi ci siamo potuti godere forse in maniera un po' diversa rispetto ad oggi, che insomma, per avere accesso anche a determinati set bisogna fare file chilometriche o prenotarsi chissà quanto tempo prima, e non è neanche detto di riuscire. Si perde un po' la magia sicuramente dello sbustare e la sorpresa, no? Con serenità.
Anche perché la tiratura viene tenuta rigidamente sotto controllo, proprio per non svalutare troppo il prodotto. Peraltro non è un fenomeno che riguarda solo i Pokémon, perché basti pensare al, certo, capostipite dei giochi di carte che fu Magic the Gathering. Anche lì ci sono carte che valgono migliaia, certo, di franchi, che sono state tirate in pochissime copie proprio affinché diventassero così di valore. Il tutto però falsando in generale un sistema che, come tu giustamente ricordavi, originariamente avrebbe dovuto essere qualcosa che ha un costo contenuto o raggiungibile anche dalle tasche di tutti, potesse avvicinarsi principalmente ai bambini. È andata diversamente, le cose vanno spesso diversamente, cresciamo e ci accorgiamo che i nostri miti da bambini forse avevano qualche lato oscuro, ma fa parte anche del crescere, e comunque non intacca l'importanza globale di questo fenomeno culturale oltre che commerciale, perché i Pokémon sono un fenomeno culturale. Certo. Io ringrazio Nicoletta Della Penna, ricordo ancora il sito web Lucy sulla cultura, scritto L-U-C-Y sulla cultura, per leggere più nel dettaglio la riflessione lunga e articolata dalla quale siamo partiti, chiedendole così di riassumere in qualche punto in questa intervista il suo pensiero. Grazie Nicoletta, a risentirci presto.
Grazie, grazie a voi, buon proseguimento.
Prima volta che ho visto il mare era in una foto, a grandezza naturale sopra un grattacielo. Schivavo le macchine per non morire, mi nascondevo tra i motori caldi per passare l'inverno. Ho la coda tagliata, il volto ferito, per una gattina d'appartamento che poi non mi ha voluto. Ho conosciuto uomini buoni, uomini cattivi, una carezza e uno sputo. Lavano le luci dei semafori, il lamentarsi dei piccioni. E l'autunno era il fumo di un tombino, e la nebbia era il mio modo di stare tra le nuvole. Gareggiavo sul cemento, immaginavo come potesse suonare il silenzio. Rubavo il pesce dai mercati, aspettavo sciogliersi i gelati. Usavo i panni come coperte, il sole nasceva dai camini. Ho avuto poco ma ho sognato tanto, sono un gatto di città. Tarararirarara.
Dentro questo cubo di cartone io ci sto piuttosto bene, e prendo tutto il mondo con le mani in una palla di cotone. Con un'acrobazia shinobi tendo un'imboscata a un luccichino. Sicuramente è fatto, ho vinto io, alzo le mani e non c'è più. In equilibrio sulla pila lecco i piatti da lavare, adesso apro un topolino e te lo vengo a portare. Fra le rovine di campagna spadroneggio, sono un dio. Sono io il più fortunato e non lo so nemmeno io. E non so per quale prodigio con tutti i miei amici, che stiamo nel mondo a fatica ma siamo felici.
Abbiamo avuto poco, abbiamo sognato tanto, e stiamo nel mondo a fatica ma siamo felini.
Venerus e Marco Castello, questo duo che in un certo senso, non so, dal punto di vista sonoro anche un po' estetico, ricorda vagamente Tiro Mancino. Chissà se hanno preso anche ispirazione da loro. Ad ogni modo, questa era Felini. All'AC di Lugano arrivano due serate dedicate a Orlando, spettacolo ispirato al celebre romanzo di Virginia Woolf, uno dei testi più liberi, visionari e contemporanei del Novecento. Orlando racconta la storia di un giovane aristocratico inglese che attraversa i secoli senza invecchiare davvero e che nel corso del racconto si risveglia donna. Un espediente narrativo con cui Woolf costruisce una riflessione sorprendentemente moderna, che continua ancora oggi a interrogarci sul rapporto tra genere, tempo, desiderio e trasformazione. Ma questo lavoro teatrale si nutre anche del carteggio tra Virginia Woolf e Vita Sackville-West, che restituisce tutta la dimensione affettiva, intellettuale e amorosa da cui Orlando è nato, quasi come una lunga lettera d'amore in forma di romanzo. In scena c'è Anna Della Rosa, interprete di grande intensità, diretta da Andrea De Rosa, che firma la regia. Per accompagnare il pubblico dentro questo universo, però, oggi sentiamo la voce del drammaturgo Fabrizio Sinisi, che è stato intervistato dalla nostra Lucia Bentoglio, per capire come nasce una riscrittura teatrale di Orlando.
Lo spettacolo è relativamente breve, dura un'ora, e sarebbe stato impossibile in un'ora portare in scena l'intero romanzo di Virginia Woolf, che è traboccante di eventi. Del romanzo viene attraversata principalmente la prima parte, quella durante il grande gelo, il grande inverno raccontato da Woolf, il grande gelo dell'inverno a Londra del 600, ed è quello durante il quale Orlando incontra quello che sarà un po' l'amore della sua lunghissima vita, cioè la russa Sasha. Mm-hmm. Non procedo oltre perché sennò rischio di fare spoiler, però diciamo principalmente c'è questa prima parte che vediamo in scena.
Nel vostro spettacolo qual è la chiave con cui avete scelto di leggere Orlando? Magari più come un viaggio interiore oppure come un racconto, una riflessione sull'identità? Qual è la parte di Orlando che appunto vi ha ispirato di più?
Le chiavi di lettura sono due. Una è autobiografica, nel senso che il romanzo Orlando si intreccia fortemente con la vita di Virginia Woolf. Certo. Virginia Woolf scrive Orlando dedicandolo al suo amore, che era una donna, non tanto suo marito quanto questa donna di cui è stata innamorata tutta la vita, che era Vita Sackville-West. Le dedica Orlando e scrive Orlando come una biografia immaginaria di Vita Sackville-West. Quindi quello che ho provato a fare insieme al regista Andrea De Rosa è intrecciare questo romanzo con le lettere che Virginia Woolf ha scritto a Vita Sackville-West. È un epistolario bellissimo, sono delle lettere d'amore forse tra le più belle che siano mai state scritte nella storia della letteratura. E sembra incredibile, ma il romanzo e le lettere di Virginia a Vita insieme creano uno strano cortocircuito disperante, lirico, molto bello. La seconda chiave di lettura dello spettacolo è un grande inno alla letteratura. Questo romanzo di Virginia Woolf è un inno alla letteratura come possibilità di trasformare la propria vita, di abbattere i limiti e le strutture dentro cui la vita ci mette, che sembrano così rigidi e che tramite il sogno letterario, il sogno poetico, ci permettono di vivere più vite rispetto a quella che siamo costretti a vivere.
Ecco, Virginia Woolf attraversa i secoli con questo personaggio che sfugge un po' alle definizioni. Da drammaturgo, qual è stata forse la sfida più grande nel tradurre questa libertà proprio sulla scena?
È un po' quella che diceva lei, cioè il fatto che il romanzo Orlando attraversa 4 secoli. Attraversa 4 secoli e quindi c'è un continuo passaggio da un'epoca all'altra, da una visione del mondo all'altra. Ma soprattutto la cosa più difficile, ma è anche la più bella, del romanzo è la leggerezza. Il romanzo non è mai cupo, non è mai pesante, non è mai veramente grave, procede come una danza, in maniera molto leggera, quasi in punta di piedi, con una musica allegra. Anche quando parla di eventi tragici o di rivoluzioni, ha sempre una sua levità. È la grande dote del romanzo e speriamo di essere riusciti almeno in parte a restituirla nello spettacolo.
Orlando, proprio come personaggio, mette continuamente in crisi i confini tra maschile e femminile, tra epoche appunto. In che modo questa instabilità poi diventa linguaggio teatrale nel vostro spettacolo?
Beh, in realtà oggi Orlando viene ricordato soprattutto per anche come manifesto gender, il manifesto di una sessualità non trincerata dentro limiti rigidi. Ma la particolarità del romanzo è proprio che Orlando passa di sesso, nasce maschio e dopo un secolo si addormenta e si sveglia donna, ma Woolf non lavora tantissimo, non rende questo passaggio un fatto drammatico o un fatto traumatico. Succede così, con leggerezza, un po' come ho detto prima, tutto accade come se fosse una danza. E tramite le parole, la parola letteraria crea incantesimi, la parola letteraria è uno strumento di magia e il cambio di sesso è come se fosse l'ennesimo incantesimo della letteratura, per cui ci si può svegliare una mattina ed essere una donna anche se fino a ieri si è stati un uomo. E quindi è la grandezza della letteratura, le cose possono davvero accadere senza premesse, senza la necessità di lunghi processi trasformativi e soprattutto senza dolore. Orlando è un romanzo dove c'è la malinconia, c'è la tristezza, ma non c'è mai il dolore. La letteratura è anche tra le tante cose che è la letteratura. È un modo per sublimare il dolore, per trasformarlo in musica.
Ecco, come ha detto lei prima, Orlando è anche un po' una sorta di lunga lettera d'amore, proprio in forma di romanzo. Come ha lavorato lei da drammaturgo per portare in scena questa dimensione amorosa senza ridurle a semplice chiave sentimentale?
Ma perché quando si ama qualcuno, si ama tutto quello che fa. Questa biografia romanzata di Vita Sackville-West fa sì che tutto quello che Orlando fa sia messo in una luce che lo fa sembrare favoloso, che lo fa sembrare fantastico, ed è la luce trasfiguratrice dell'amore. Attraverso l'amore tutto dell'altro sembra interessante. Vita Sackville-West, a cui è dedicato il romanzo, come dicevo prima, era scrittrice e moglie di un ambasciatore, quindi viaggiava tantissimo, soprattutto in Oriente, da Costantinopoli ha visto l'Iran, ha visto molto il Medio Oriente, persino l'India, e la vita di Orlando segue questo viaggio come se fosse un viaggio favoloso. Chiaramente all'inizio del Novecento viaggiare era un'esperienza più difficile, più rara rispetto ad oggi, quindi questo viaggio di Orlando, questo viaggio di vita viene visto come se fosse, non so, un viaggio del Signore degli Anelli. E io credo che la dimensione dell'amore si veda principalmente in questo, cioè nel modo in cui tutto quello che l'altro fa sembra straordinario, e credo sia la cosa che accomuna un po' sempre l'esperienza amorosa, cioè tutto quello che l'essere amato fa appare in una luce straordinaria. E in questo romanzo, anche nello spettacolo, abbiamo provato a lavorare così, tenendo tutto quello che Orlando racconta, tutto quello che Orlando fa in una luce di meraviglia, in una luce di stupore ammirato, come se tutto quello che gli accade fosse un prodigio.
Fabrizio Sinisi, siamo giunti quasi in conclusione di questa nostra chiacchierata. Orlando è anche un testo che continua a parlare al presente, quasi in maniera sorprendente, se possiamo dire così. Che cosa vi ha spinto a portarlo in scena oggi?
Ma perché oggi è un'epoca in cui sembra che le identità siano rigide, siano dei limiti molto cementificati. È un'epoca di muri fisici e di muri simbolici e di rivendicazioni continue di identità come di qualcosa di fermo, di stabile, di chiuso, e a volte io credo anche di asfissiante. Invece Orlando è un grande manifesto sull'assenza di muri e su come la parola, e la parola letteraria in particolare, siano uno strumento per abbattere i muri e per fare delle nostre identità un luogo di libertà, un luogo di sovrapposizione, un luogo in cui accogliere gli altri, un luogo di trasformazione. L'io non è una statua, non è un monumento, l'io è qualcosa che è un processo continuo che cambia e si trasforma in continuazione. E quindi credo che il messaggio di Orlando oggi principalmente sia questo, cioè l'apertura alla possibilità continua di trasformare noi stessi.
Grazie mille Fabrizio Sinisi per essere rimasto con noi.
Grazie a voi, grazie, buon proseguimento.
Il drammaturgo Fabrizio Sinisi al microfono di Lucia Bentoglio oggi per raccontarci dello spettacolo Orlando, in scena alla Sala Teatro dell'Hack questa sera e domani alle ore 20. Spazio alla Radiogiornale.
K. Give
Adrian Belew con This Is What I Believe In, il brano che ci introduce alla nostra parentesi di musica brutta, che poi in realtà non è sempre vero. Vedremo anche questa sera se e quanto sarà musica brutta o musica di cui vergognarsi. La nostra ospite di questo spazio senza vergogna di oggi è, intanto la saluto e la ringrazio, Yvonne Pesenti. Buonasera e benvenuta.
Buonasera, grazie dell'invito.
Yvonne Pesenti, beh, sicuramente tanti all'ascolto la conoscono, ma una breve presentazione non guasta mai. Storica di formazione, il suo focus in particolare è sulla ricerca nell'ambito della storia femminile. Dal 94 al 99 è responsabile della redazione di lingua italiana del Dizionario Storico della Svizzera. Dal 99 al 2017 ha diretto il Percento Culturale Migros Ticino. È stata vicepresidente di Pro Helvetia dal 93 al 2005 e dal 2021 presiede gli archivi Donne Ticino. Allora, è un curriculum molto serio, non vogliamo essere seri, anche perché in questo spazio è un po' difficile esserlo. Le chiedo intanto, lei ha portato due brani. Uno è Gianna Nannini, Bello e Impossibile, che ci ascoltiamo tra poco. L'altro lo lascio per il momento lì come sorpresa finale, perché è quello veramente più succoso dal punto di vista dell'inascoltabilità. Le chiedo intanto perché Gianna Nannini, Bello e Impossibile. Alla fine non è così brutto come brano.
Sì, devo dire che non è che rinneghi questo brano di Gianna Nannini con la stessa ferrea convinzione con cui cercherò di rinnegare Udo Lindenberg, ma sì, perché infatti forse è un po' più il testo che un po' potrebbe essere lievemente imbarazzante, però è un brano che io mi pare che sia dell'inizio degli anni Ottanta. Io vivevo a Zurigo già da una decina d'anni e ero, e lo sono ancora tra l'altro, una femminista convinta, e quindi a Zurigo spunta, dove si ascoltava poca musica italiana e se la si sentiva era piuttosto Massimo Ranieri o i successi di Sanremo, che ne so, quindi per me è assolutamente non interessante. Poi arrivano due figure che hanno un successo enorme, almeno per una decina d'anni, e sono una Gianna Nannini e l'altro Lucio Dalla, che faceva veramente andare in visibilio gli zurighesi e credo anche il resto degli svizzero tedeschi. Si sentiva ovunque, era una canzone che era bella da cantare, perché ha una grandissima energia e a me piaceva molto l'energia di Gianna Nannini, e mi piaceva il fatto che fosse una donna che cantasse dei temi sentimentali, diciamo così, però con un certo anticonformismo. No? Lei era veramente per l'epoca, quindi sono 40 anni fa,
sì.
Fuori dagli schemi, era un'artista italiana. Se si pensa cos'era certa musica italiana pop, diciamo, all'epoca, era decisamente controcorrente, e quindi con le sue canzoni rivendicava la propria libertà, soprattutto una certa autonomia rispetto ai giudizi maschili, no? E quindi, e poi aveva anche musicalmente una sua forza, forse vagamente poteva ricordare la grandissima Janis Joplin per grinta, diciamo versione De Noantri, ma insomma cantava.
Beh, noi adesso ce la sentiamo, almeno io lascio come sempre i microfoni aperti, perché è bello anche sentire, ascoltare e commentare insieme. In realtà Yvonne Pesenti non mi pare un brano brutto, da quello che mi sta dicendo, anche dal valore che ha Gianna Nannini.
Il testo è
il punto debole, forse. Sentiamolo insieme, poi lo commentiamo.
Debole non lo so, guardi, a me piaceva tantissimo.
Ma è facile da cantare, aveva ragione. Adesso intanto io la metto. E parte già così.
Bello e impossibile, con gli occhi neri al tuo sapore medio orientale. Bello, bello e invincibile, con gli occhi neri e la tua bocca da baciare. Gira so forte, 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 ti vorrei. Bello, bello e impossibile, con gli occhi neri e il tuo sapore medio orientale. Bello, è irraggiungibile, con gli occhi neri e col tuo gioco micidiale. Non conosco la ragione che mi spiegherà
voglio più salvare dalla libertà. È una forza che mi chiama sotto la città, e se il cuore batte forte non si fermerà.
La sfumo un attimo e così un commento a caldo sopra. Okay. In effetti sul testo ci sta, perché questo bello impossibile è un po' quell'irraggiungibilità del maschio messo là in alto come un idolo, che in effetti è un po' poco di femminista.
Ma io ci vedevo piuttosto il cotè esotico, diciamo.
Beh,
no?
Sì, sapore medio orientale.
Sì, infatti il mio fidanzato dell'epoca veniva dall'Andalusia e quindi ci poteva stare. Beh. Adesso il mio marito forse lo vedo un po' meno in quella luce lì, però
non era così impossibile visto che vi siete sposati.
No, è così impossibile no, visto che lo incontro ogni mattina a colazione, quindi però ecco, però la canzone di fatto aveva un suo perché in quel contesto lì. E poi però devo dire che lei era fuori dagli schemi, era anche come si proponeva sul palco con questa forza, cioè come una forza femminile diversa e comunque diversa dalle canzoni che c'erano, che cantavano la maggior parte delle artiste all'epoca, che andavano sempre a finire in patemi d'animo, si stracciavano le veste quando non si tagliavano le vene per problemi d'amore. Almeno lei aveva un altro approccio, che mi piaceva molto di più.
Arriviamo allora alla parte di cui davvero vergognarsi così.
Aiuto.
Con una risata. Udo Lindenberg con Cello o Cello.
Cello, è un violoncello.
Certo, quindi pronuncia non all'inglese, diciamo. Ci vuole raccontare qualcosa di questo brano, giusto in 30 secondi, per inquadrarlo prima dell'ascolto che faremo a brevissimo?
Ma allora, io ho cercato veramente tra i ricordi musicali di cui davvero mi devo vergognare, ho cercato la cosa più imbarazzante. Questo qui è un buon esempio. Questa è una musica dell'inizio anni 70. Io vivevo a Zurigo e avevo sentito cantare, ero affascinata dalla lingua tedesca, lo sono ancora. Mi piaceva il tedesco cantato, adesso preferisco Bach e forse il maestro Diego Fasoli, ma insomma. Avevo sentito questa canzone durante una vacanza al sud di Creta nel 1974-75, quando non esisteva il turismo nel sud dell'isola, e c'erano dei ragazzi berlinesi con la chitarra che cantavano questa canzone e a me sembrava bellissima.
Cantavano e suonavano.
È tremenda.
Questa roba qua, la sentiamo.
Schwarz mit der Bahn. Immer bin ich dir irgendwie hinterher gefahren. Nein, damals habe ich kein Konzert von dir versäumt. Und nachts konnte ich nicht schlafen. Oder wenn, dann habe ich von dir geträumt. Du spieltest Cello in jedem Saal in unserer Gegend. Ich saß immer in der ersten Reihe und ich fand dich so erregend. Cello, du warst eine Göttin für mich und manchmal sahst du mich an und ich dachte, Mann, oh Mann.
Mann, oh Mann.
Und dann war ich wieder
Sì, anche a me scappava un po' da ridere ascoltando.
L'ho ascoltata tante volte.
Mi rendo conto che è ingeneroso ridere sulla canzone di un artista, però in questo caso ci perdonerà Udo Lindenberg. Sentiamone ancora un frammento poi ne parliamo.
Und heute wohnst du irgendwo und dein Cello steht im Keller. Komm, pack das Ding doch nochmal aus und spiel so schön wie früher.
sull'assolo di Cello io a questo punto sfumo senza pietà e chiedo...
Io credo che non sia la versione originale.
Ah no?
In realtà Lindenberg penso che sia un rifacimento un po' più sdolcinato, cioè che non toglie niente al fatto che fosse uno schnulz tremendo. Però lui in verità faceva anche canzoni rock.
Sì, sì, infatti. Infatti.
Era...
Questa era una ballad, era... potremmo dire.
Beh, sì, qui, sì,
devo
sì,
dire
sì.
Che qui la domanda perché la scelta non ha molto senso d'essere, perché la bruttezza si percepisce a livello epidermico. Le chiedo che ricordi le evoca questo brano e come mai andava pazza per questo ascolto. Lo aveva già anticipato prima.
No, pazza non direi.
Non esageriamo.
Non direi. Però allora il ricordo è sicuramente di questa bellissima vacanza in questo paesino Sughia, dove non c'era niente, c'erano solo giovani con il sacco a pelo e così via, che poi la sera facevano musica e si cantavano, quindi questi berlinesi cantavano Lindenberg.
Ma oggi che emozioni le evoca il riascolto dopo tanti anni?
Ma mi ricordo soprattutto che io all'epoca abitavo in una vega, una comunità abitativa, con altri 7 studenti, 4 donne e 4 uomini, e c'era un giradischi comune nella stube di questa casa, e lì vigeva una certa censura molto ideologica rispetto ai consumi culturali e anche rispetto ad altre cose, ormai era l'epoca. Per cui Lindenberg era considerato nella categoria degli schnulze, che sarebbero gli strappalacrime, e quindi sul giradischi comune della Stube non ci poteva andare, no? Perché lì si ascoltava il Köln Concert di Keith Jarrett, che era uscito nel 75, si ascoltava il jazz di Garbarek, Miles Davis, e poi era un'epoca in cui c'era della musica davvero bellissima, quindi...
Beh, ha citato Keith Jarrett.
No, appunto, ma c'erano anche Guccini, De André, anche Bob Dylan, Cohen, cioè la musica anche di Deep Purple. Cioè, si potrebbe fare un elenco lunghissimo di brani che sono invecchiati molto meglio di questo povero Udo Lindenberg, che non so cosa faccia adesso, se sia ancora... sulle scene, e no, però ecco. Beh, io mi sono attenuta alle indicazioni che mi avete dato, vi ho fatto scoprire una perla degli anni 70.
Io davvero lo metto nella cartella le perle, Udo Lindenberg, e davvero ringrazio Yvonne Pesenti perché ha colto lo spirito di questo spazio, soprattutto con il secondo brano che era veramente tanta roba. Yvonne Pesenti, grazie mille davvero, a risentirci a presto.
Grazie a lei, buona serata a tutti.
A voi che dormite io canto e veni sto canto d'amore. Sonni che ho dolce a collare la nota sa studare.
Luca Gemma con Canto d'Amori dall'album Modugno sulla Luna. Adesso un brano messicano, andiamo a sentire Natalia Lafourcade con Cocos en la Playa.
Para brillar como el sol en la playa, necesito un poquito de calma, andar ligera sobre la arena, sin maquillaje y sin equipaje. Dejar a un lado los calendarios, las aerolíneas, redes sociales. Se terminaron las fotografías, solo se permiten los buenos días. Se terminaron las fotografías, solo se permite decir: venga ya la vida. Yeah. Cocotear conmigo. Para brillar como el sol en la playa, necesito un poquito de calma, nadar desnuda sobre las olas, cantando cumbia bajo las estrellas, perder el tiempo buscando piedras, soltarlo todo y tomar mis manos. Se terminaron las fotografías, solo se permiten los buenos días. Se terminaron las fotografías, solo se permite decir: venga ya la vida. Y hasta un porrito me fumo, ya me voy para la China, para verme cocos en la playa. Ya me voy para la China, para verme cocos en la playa. Ya me voy para la China, para verme cocos en la playa. Ya me voy para la China, para verme cocos en la playa. Solo se permiten los buenos días.
Se terminaron las fotografías, solo se permite la buena vida.
Se terminaron las fotografías, solo se permite la buena vida.
Se terminaron las fotografías, solo se permite la buena vida.
Ya me voy para la chinga para vender
cocos en la playa.
Ya me
17:58 minuti, K in libertà. Locarno presenta all'UNESCO la sua candidatura come città creativa per il cinema. Se promossa, la città sarà la terza città creativa in Svizzera dopo Montreux per la musica e Friburgo per la gastronomia. Nel frattempo Ancona e Catania, nella vicina Italia, si contendono la capitale italiana della cultura 2028. In Slovacchia intanto si celebra la capitale europea della cultura 2026, la cittadina di Trenzin, ma anche Oulu in Finlandia è capitale europea della cultura 2026. Sono co-capitali. L'Aquila invece è la capitale italiana della cultura per il 2026. Dopo questa manciata di nomi sparsi, di capitali di questo e di quell'altro, proviamo a fare un gioco. Vediamo chi si ricorda le capitali della cultura dell'anno scorso. Io vi lascio qualche momento per pensare. Non troppi. Erano Gorizia, Nova Gorica, tra Italia e Slovenia, e Chemnitz in Germania. Vi risparmio il quiz sul 2024 perché sono certo che le capitali di due anni fa non se le ricorda nessuno. E vi risparmio anche l'elenco delle città creative dell'UNESCO, la categoria a cui ambisce appartenere Locarno, che al momento conta la bellezza di 350 città. Dove voglio arrivare? Al concetto di eccellenza. Eccellere in qualcosa, per definizione, significa essere più bravi degli altri, di tutti o della stragrande maggioranza degli altri. Alle Olimpiadi questo è abbastanza chiaro anche dal punto di vista visivo. Sei il più bravo? Medaglia d'oro e gradino più alto. Sei bravissimo ma non il più bravo? Medaglia d'argento, secondo gradino. E via così. L'eccellenza viene prima misurata e poi premiata. Questo meccanismo mi pare essersi inceppato quando si passa dallo sport agonistico alla vita reale. Viviamo in un mondo in cui non solo sono scomparsi gli asini, perché se dice a qualcuno che è un asino in qualcosa, poi giustamente si offende. E sentirsi offesi è la pratica di gran lunga più alla moda di quest'ultimo decennio. Viviamo però in un mondo in cui è scomparsa proprio la categoria di mezzo. Tutto quanto non sia eccellenza, tutti siamo numeri uno, lo pretendiamo. Tutti pretendiamo l'ottimo in pagella, tutti pretendiamo una medaglia, tutti ci appuntiamo una medaglia al petto anche se non la meritiamo. E la società che abbiamo costruito asseconda e incoraggia questo atteggiamento, a partire dalla scuola e poi a seguire in tutte le fasi della vita. Pensate alla facilità con cui si prende una laurea oggi rispetto a 50 anni fa. Titolo che, nella sua forma base, è stato talmente semplificato e svilito al punto che è facilmente raggiungibile anche a chi ha difficoltà a comprendere un testo. E non me lo sto inventando io, perché secondo i dati OCSE, in Europa, il 15% dei laureati, mediamente, non sa leggere un testo di media complessità. Con quale effetto? Tutti i laureati vuol dire nessun laureato. Una laurea oggi vale forse quanto un diploma di 50 anni fa. E questo aspetto non riguarda solo le vite dei singoli individui, ma anche le collettività. Pensate, siamo partiti da lì, alla quantità di capitali, di città creative, di eccellenze, di fiori all'occhiello del territorio che ogni anno si rinnova e si amplia. Pensate a quanto grande e informe è diventato, ad esempio, il calderone del patrimonio UNESCO. Sono due le conseguenze di questo fenomeno che trovo interessanti da leggere, quantomeno. La prima è che l'impegno economico e sociale per raggiungere lo status desiderato di volta in volta, la medaglia del momento, è diventato sproporzionato rispetto agli effetti che ci aspettiamo discenderanno da quello status. E questo lo si vede proprio nelle capitali, che di anno in anno occupano lo spazio di un articolo su un giornale. Solo per la capitale stessa che si fregia di quella medaglia è veramente importante. Gli altri neanche se ne occupano. Vale davvero la pena correre per diventare capitale di qualcosa quando questa cosa per gli altri non significa praticamente niente? Il secondo aspetto, strettamente legato al primo, è che dare a una medaglia a tutti alla fine è come non darla a nessuno. Volevamo tanto quel bel cappello col pennacchio. Lo volevano anche gli altri. Ci siamo presi quel bel cappello col pennacchio. Se lo sono preso anche gli altri, tutti gli altri. E adesso quando cerchiamo di farci riconoscere tra la folla e proviamo a dire io sono quello con il bel cappello col pennacchio, in mezzo a una foresta di cappelli col pennacchio, non ci vede nessuno. Non serve avere una laurea, anche moderna, per capire che non funziona. O no? Satellite's gone up to the sky. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I like to watch things on TV. Satellite of love. Satellite of love. Satellite of love. Satellite.
satellites gone way up to Mars. Soon it'll be filled with parking cars. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of. I've been told that you've been bold with Harry, Mark, and John. Monday and Tuesday, Wednesday through Thursday with Harry, Mark, and John. Satellites gone up to the skies. Things like that drive me out of my mind. I watched it for a little while. I love to watch things on TV. Satellite of love, satellite of love, satellite of love, satellite of.
Lo spazio di oggi dedicato alla cucina, potremmo dire, nei consigli delle 18.05, oggi con Alice Toniacci, che intanto saluto. Buonasera e benvenuta, Alice.
Ciao Marco e buonasera a chi ci ascolta.
Allora, di cosa parliamo? Delle dimissioni volontarie di René Redzepi, che è uno dei cuochi più famosi, degli chef più famosi del mondo, di coloro che hanno portato nel mondo ad altissimo livello la cosiddetta cucina nordica, una cucina più attenta all'ingrediente selvatico, alla sostenibilità, alla filiera corta. E perché si dimette? Perché è stato travolto dagli scandali legati al modo in cui si comporta in cucina il grande chef, e non è l'unico grande chef, perché forse la cucina dei grandi ristoranti è uno dei posti che più assomiglia a una caserma, un po' come i set del cinema, dei registi di cinema fino a qualche tempo fa. La cosa anche lì sta faticosamente cambiando. Allora, io non so molto di questa cosa, per quello che è un piacere avere qui Alice Toniacci, e chiedo a te allora di partire intanto dall'attualità. Che cosa è successo al Noma, che è poi il ristorante di questo chef? Io leggevo tra l'altro che a New York un posto lì, un menù lì completo costa $1,500, quindi siamo tra l'esclusività dell'esclusivo dell'esclusivo, non esclusivo al cubo probabilmente. Comunque, cosa è successo in questo ristorante Noma e perché oggi se ne sta così tanto parlando?
Ma intanto Marco ne sai poco, ma nell'introduzione hai detto tutto giusto, quindi
diciamo, mi sono preparato.
Hai fatto una situazione fantastica. No, allora, giustamente, perché se ne sta parlando così tanto? Perché è esploso il caso dopo un'inchiesta del New York Times, che è stata poi ripresa da diverse testate internazionali, basata proprio sulle testimonianze di 35 ex dipendenti che hanno raccontato episodi di abusi non solo fisici ma anche psicologici, avvenuti soprattutto, dai loro racconti si risale al periodo che va dal 2009 al 2017. E in seguito chiaramente a questa ultima nuova ondata, perché era un'inchiesta che era già stata avviata un po' di tempo fa, l'ultima ondata è questione di settimana scorsa. Sono arrivate quindi le scuse di René Redzepi, che ha annunciato quindi il suo passo indietro dalla gestione quotidiana del Noma, E non solo, perché si è anche ritirato dal MED, che è l'organizzazione no profit da lui fondata. E lo ha fatto con un messaggio pubblico in cui ha effettivamente ammesso di avere ferito delle persone e che chiaramente le scuse non bastavano. Intelligentemente ha anche aggiunto che il NOMA non è mai stato solo René Redzepi, ma un'entità che va oltre lo chef, sottolineando quindi il fatto che secondo lui la realtà del NOMA dovrebbe ripartire da questa rottura, no? Anche senza di lui. Tant'è che molti, poi visto che se ne è parlato tantissimo, Marco, nel settore, anche molti giornalisti hanno detto il NOMA ha fatto scuola per tanti motivi, potrebbe essere una nave scuola anche in una situazione negativa come questa, no? Cioè proprio una rottura col passato,
certo,
che si faccia portavoce di nuovo, no? Di
ci aiuti a inquadrare un po' allora questo NOMA, questo nome che a me personalmente suona abbastanza nuovo, ma magari qualcuno lo conosce già. Ma per chi non lo conosce, di che si tratta?
È cruciale effettivamente ricordare che cosa sia il NOMA, perché intanto è un ristorante aperto a Copenaghen nel 2003. Ed è importante sottolineare che non è stato semplicemente un ristorante di successo, perché oltre ad essere stato nominato il miglior ristorante al mondo per oltre 5 volte, è stato per lo più uno dei luoghi che più ha influenzato cuochi, ristoranti, tendenze e assolutamente anche proprio l'immaginario dell'alta cucina contemporanea. Io non so, Marco, tu non sei avvezzo a queste cose, ma forse è un po' come è successo con la cucina molecolare. A un certo punto tutti i ristoranti proponevano la cucina molecolare, facevano sphere, perché c'era Ferran Adrià, che è stato un altro che ha cambiato le sorti della cucina mondiale in Spagna e ha dilagato in tutto il mondo. La stessa cosa l'ha fatta Redzepi col NOMA, che ha reso centrale nel mondo, come dicevi inizialmente, la cucina nordica, quindi una cucina fondata sugli ingredienti fermamente stagionali, ingredienti fermentati, ingredienti spontanei, le famose raccolte di erbe spontanee, le bacche selvatiche, sono tutte cose che noi anche nella cucina, alle nostre latitudini, è stata portata prepotentemente negli ultimi 10-15 anni perché è stata presa dal NOMA. Quindi è importante, perché non si parla di un ristorante qualunque, ma un'entità che ha portato un cambio culturale nel piatto e che ha insegnato, tra l'altro, che si poteva fare avanguardia non guardando al lusso classico francese, sempre in mezzo all'opulenza, ma anche facendo riferimento a un mondo più naturale come quello scandinavo.
Altissima cucina per sottrazione, potremmo dire, in un certo senso. E dal punto di vista di questo comportamento tossico, non solo di questo grande chef, perché anche il cinema l'ha raccontato spesso quanto nelle cucine dei grandi ristoranti stellati l'atmosfera sia sempre più o meno quella, cioè c'è un capo che è un padre padrone, un tiranno, e ci sono gli altri che sgobbano, ma lo accettano un po' tutti perché si fa così per poi diventare chef, ti devi fare le spalle in quel modo lì. Tu, Alice, mi dicevi fuori onda che anche a te è capitato qualcosa di simile. E sta per finire quest'epoca, finalmente ci rendiamo conto che anche lì forse c'è da intervenire contro un modello aggressivo e abusivo? Che non è normale?
Sì, assolutamente, è quella dello chef genio, no? Al quale tutto era tutto dovuto e si passava tutto, proprio perché il settore per tanti anni ha coltivato l'idea che il talento eccezionale, in questo caso dello chef, giustificasse tutto, no? E si sono accettati, si diceva prima, pressioni psicologiche, ritmi disumani, umiliazioni pubbliche, urla, gerarchie tossiche. E come dicevi giustamente tu, sì, fuori onda ti ho detto ci sono passata anch'io, ma come chiunque della mia generazione, io ho 40 anni, ho cominciato a lavorare 20 anni fa nel mondo dell'enogastronomia. Chiunque è passato dal mondo enogastronomico, da una cucina, ha vissuto quella cosa lì, e io per prima, Marco, l'ho normalizzata. Cioè era talmente nel tessuto, no? Era così, e come se tu dovessi pagare, no? Facesse parte del pacchetto per fare curriculum, per fare esperienza e magari anche lavorare gratis, tra l'altro.
Tra l'altro.
Sì, perché poi una delle cose che hanno sottolineato anche il cambio, diciamo, di rotta è stato anche che Redzepi, col nuovo cambio, ha sottolineato che gli stage ha cominciato a pagarli, cioè, quindi c'è, insomma, a evidenziare che un cambiamento deve esserci, perché le nuove generazioni soprattutto hanno aperto gli occhi e non sono neanche più disposte a non avere una vita oltre quella tossica che c'è in un ristorante.
È tutto molto interessante e saremo curiosi di vedere gli sviluppi. Nel frattempo, un'ultima domanda, così in un minuto prima di salutarci. Oltretutto, in tutto questo si innesta anche una sorta di paradosso morale, perché questa è una cucina che nasce e vuole essere anche un simbolo di attenzione all'ambiente, di sostenibilità, di chilometro zero, di raccolta di prodotti naturali. Dall'altra parte, razzoli così male in ambito lavorativo, cioè rispetti i diritti delle piante e non rispetti i tuoi lavoratori. C'è anche questo di paradosso, no?
Assolutamente sì, e purtroppo l'abbiamo detto dall'inizio, il Noma non è l'unico, ma non è neanche la ristorazione, l'alta cucina, il settore in cui si agisce così, no? Quindi ci si fa belli sulla sostenibilità e l'etica gastronomica, ma quasi, non dico, molto spesso non va di pari passo con quella umana e del lavoro. Però è vero che, come ti dicevo prima, qualcosa sta cambiando. Oggi non basta più avere una cucina giusta nel racconto se poi il costo viene scaricato sulle persone, no? Sulle persone, sul tempo e sulla fragilità di chi lavora dietro le quinte. E questa cosa sta cambiando non solo per gli addetti ai lavori, ma secondo me anche da parte di chi si siede a tavola. E anche, mi viene da dire, a tutto il settore del giornalismo e dei critici gastronomici, che comunque fino ad oggi sono stati conniventi, no, di questa situazione, certo. Perché tutti la sapevano, tutti la conoscevano, ma non se ne parlava, faceva parte del gioco.
Ecco. L'abbiamo già visto arrivare malattia, no? Qualche anno fa col Me Too, me lo dicevi anche tu fuori onda, per motivi ben diversi evidentemente, ma anche qui sta arrivando questa ondata. Vediamo se fa un po' di pulizia, se porta un po' d'aria fresca. Io tra l'altro registro così da telespettatore medio quanto spero che anche da un punto di vista televisivo cambi la narrazione della cucina, perché i vari MasterChef chef e compagnia bella li ho sempre trovati inguardabili per la brutalità con la quale questi chef maltrattano i concorrenti. C'è sempre qualcuno che piange, in qualunque puntata fanno piangere qualcuno, ma veramente la cucina deve essere sofferenza, non può essere gioia. Alice Toniacci, grazie, è sempre un piacere, a presto.
Grazie mille a voi, buona serata. جانم لال دمیده از ماتم سر قدشان سر جانم سر خدا سر سر خمیده در سایه گل بلبل از این قصه خزید شان جام خدا جام خدا جام ترید
صرف جانم صرف خدا صرف صرف
L'intelligenza artificiale prestata all'arte, e questo è il caso del brano che abbiamo appena ascoltato dell'artista in realtà che non esiste, Nava, la cantante, la voce era artificiale. Azkone Yavanan è il titolo di questo brano, creato da un artista iraniano che vive a Londra, Farbod Mehr, che ha già ricevuto 13 milioni di visualizzazioni su Instagram, è diventato l'inno dei giovani iraniani. Il testo è una poesia unica, il testo non è evidentemente dell'intelligenza artificiale, parla del sangue della giovinezza da cui sono sbocciati i tulipani, i fiori si sono strappati i vestiti per la perdita, quanto sei ingrato universo, insomma veramente un brano che merita. Io prima di entrare nella prossima pagina, nel K e Spalla, faccio anche una precisazione, perché prima con Alice Tognacci parlavamo di cucina e bullismo nelle cucine, è appena uscito tra l'altro il suo articolo, io mi sono dimenticato colpevolmente di citarlo. Alice Tognacci ha firmato un articolo sul portale Food della RSI, rsi.ch/food, che racconta tutto questo in maniera molto più estesa dei pochi minuti che abbiamo avuto, e aggiunge anche un'interessantissima inchiesta che riguarda le cucine dei ristoranti svizzeri. Quindi se volete leggere qualcosa che ci riguarda più da vicino, la trovate lì. Beatrice Cristalli, buonasera, benvenuta a K.
Buonasera.
Scusa la lunga introduzione, ma c'erano un paio di cose importanti da dire. Io ti lascio subito la parola e ti chiedo che cosa ci racconti questa sera, su che cosa vuoi riflettere.
Allora, io ho riflettuto un po' nell'ultimo periodo sul tema della comprensione, che mi riguarda da vicino, perché in quanto linguista ho a che fare con le parole, e per varie ricerche ho ripreso in mano un po' di classici, alcune riflessioni di Pirandello, che è un autore che amo moltissimo, e ho riflettuto su quanto il potere del linguaggio sia fondato sulla sua eterna ambiguità, motivo per cui credo mi appassiona così tanto la lingua e il linguaggio, e mi riferisco in particolare alla frattura tra realtà e linguaggio, questo iato che non può praticamente mai essere colmato, soprattutto in una situazione ben precisa, cioè quando si discute. Pirandello scrive in sé personaggi in cerca d'autore: come possiamo intenderci, signore, se nelle parole che io dico metto il senso e il valore delle cose come sono dentro di me, mentre chi le ascolta inevitabilmente le assume col senso e col valore che hanno per sé del mondo come egli là dentro? Crediamo di intenderci, ma non ci intendiamo mai. E questa fotografia del nostro comunicare oggi mi sembra anche molto attuale, non solo perché va a smontare una credenza comune riguardo alla incomunicabilità sociale a causa delle nuove forme di comunicazione, quindi anche social, ma perché mette sotto una lente di ingrandimento, secondo me, tutti gli elementi di complessità che vengono messi in gioco quando parliamo ed esprimiamo delle idee, quindi andiamo ben oltre il fantomatico non si può più dire niente.
Eh sì, la citazione tra l'altro bellissima che tu hai letto mi ricordava, non mi ricordo quale filosofo presocratico, forse Parmenide, non lo so, che diceva: il cielo è blu, io dico che è blu, tu dici che è blu, ma come faccio io a sapere che il blu che vedo io è lo stesso che vedi tu? È un po' un problema che ci portiamo indietro da tanto tempo. Oggi parliamo anche molto, Beatrice, della capacità di saper argomentare bene, di essere molto bravi nella retorica, soprattutto anche nel mondo dell'istruzione. Vediamo però, soprattutto nella sfera digitale, che è molto raro trovare buone argomentazioni laddove non ci sia violenza, argomentazioni buone e non violente soprattutto.
E infatti quando noi usiamo la locuzione, sai, parlare bene, io non penso mai alle regole grammaticali né tantomeno uno sfoggio lessicale di impatto, penso proprio alla consapevolezza linguistica e comunicativa che ognuno di noi dovrebbe avere nel momento in cui esprime un'opinione, un'idea di fronte a un'altra persona, a un pubblico. E c'è un passo che ho letto di Roberta Covelli in un suo saggio che si intitola Argomentare diabolico, che è uscito per FQ qualche anno fa nel 2022, dove lei evidenzia che discutere con la logica, razionalmente, significa continuare a parlare dal mio punto di vista, dove per punto di vista si intendono non solo opinioni ma anche fatti che poi nella comunicazione possono essere negati dalle persone con cui ci stiamo confrontando. Il punto di vista è il percorso umano che ci caratterizza, quindi che condiziona anche i nostri discorsi. Quindi come bisogna discutere bene? Usando la logica e insieme, lei dice, un discorso empatico dove l'altro è considerato. E me l'hanno ricordato alcune classi recentemente dopo un laboratorio sulle emozioni, perché mi è stato detto: è possibile parlare bene con sensibilità. All'inizio suonava un ossimoro e poi abbiamo capito che non era vero.
È un concetto interessante, affascinante. Io citavo prima la filosofia presocratica, restando sui classici vengono in mente gli insegnamenti retorici di Cicerone, che riportano proprio come gli ultimi passaggi del discorso pubblico orale siano fondati sulla ricerca del miglior stile espressivo. Io devo arrivare al mio pubblico e quindi devo conoscerlo, devo mettermi nei suoi panni, e questa ricerca dello stile risente quindi anche della nostra emotività, elemento tra l'altro che nella politica e nei canali sociali è fondamentale per coinvolgere le persone.
Ma vedi, noi non possiamo fare a meno di questo, ma possiamo educarci a usare le emozioni con metodo e a interpretarle con metodo, perché rispetto allo sfruttamento, no, dell'emozione nella dimensione digitale, penso a un'espressione attualissima che è rage bait, parola 2025 per Oxford University Press, quindi esca per la rabbia, ma se vogliamo essere precisi, innesco emotivo per la rabbia, quindi contenuti che sono creati a tavolino per scatenare in noi delle risposte non razionali, anche perché tra le tante emozioni la rabbia è quella che ti fa agire d'impulso, quindi quella che non ti fa pensare. Certo, noi non possiamo lasciare che queste emozioni ci distorcano il filo logico dei nostri discorsi, ma allo stesso tempo, per parlare bene davvero, come dicevi tu, noi dobbiamo saper usare questa empatia, comprendendo anche l'emotività dell'altro, quindi considerando nel senso latino, cioè io ho a che fare con qualcuno e quindi mi regolo anche in relazione al mio pubblico. Quindi serve sicuramente una dose di responsabilità rispetto alle proprie parole, all'impatto che queste parole possono avere, ma soprattutto serve avere pazienza, perché se ci pensiamo, quando discutiamo, quando argomentiamo, no, vogliamo far valere una nostra idea, abbiamo sempre fretta, che è una fretta di schierarci o di giustificarci, di farci capire, capire chi ha ragione, chi ha torto, immediatamente. Se invece apriamo uno spazio, quindi una sorta di sospensione, possiamo esplorare anche con più calma l'altro, in che termini? Il punto di vista dell'altro, e magari non cambiare idea, ma averlo tenuto in considerazione dentro di noi, averlo lasciato dentro di noi, anche solo per un po', perché prevalere in un dibattito è un atto di dominio, mentre la persuasione è l'intenzione di convincere e a sua volta di farsi convincere, perché la forza della persuasione, che poi è al centro dell'argomentazione del dibattito, è la sua apertura, un po' come dire: nelle mie tasche non c'è la verità, non sono qui per lei, mi interessa ben altro.
È un concetto profondo che vale la pena, sul quale vale la pena fermarci un attimo e riflettere, e grazie a Beatrice Cristalli per avercelo portato, grazie davvero.
Grazie a voi, a presto.
Right time.
Congo Square è l'ultimo brano di oggi per K. Lei è Didi Bridgewater, una leggenda, una gigantessa. Sono le 18:29 minuti, quasi le 18:30, il momento di salutarci e lasciare spazio a Modem. Da Marco Pagani, da Marco Pagani un caro saluto, un ringraziamento per chi è stato con noi e ci segue magari ogni giorno, per chi ci ha incontrato per caso e magari si è fermato ad ascoltare che cosa stavamo dicendo, e per chi magari non ci ha neanche incontrato ma sta sentendo solo i saluti. Comunque, buona serata, K ritorna domani alle 17:00.